E siamo qui allora con Paolo Mosca, autore televisivo che ha però insomma, questa parallela vita musicale che l'ha visto nei Castadiva tra la fine degli anni 90 e il 2000 e quest'anno torna alla musica con un progetto solista, scritto, composto, eseguito e registrato da solo con in più qualche ospite. Ecco, ben trovato Paolo, su Snaturerò.
Grazie, ciao.
Ecco, insomma, questo progetto lo chiami Second Elliptic Eye. Da dove parte?
Ma guarda, tutto è nato dalle canzoni in realtà. Mi sono ritrovato ad avere delle canzoni nuove nel cassetto e quindi ho iniziato a lavorarci sopra, a registrarle, a mixarle e poi ho deciso di coinvolgere un po' di amici che avevano voglia di fare un percorso insieme. Piano piano la cosa è cresciuta e quando mi sono ritrovato tra le mani quello che mi sembrava a tutti gli effetti un disco, ho deciso di farlo questo disco. E dentro ci sono le collaborazioni di Federica Mussinelli, che è una cantante molto brava, che arriva dall'esperienza di Amici, di Sabrina Savino, che viene dall'esperienza di Castadiva, c'è al pianoforte in un brano Paolo Pischedda, che arriva dai Marta sui Tubi. E quindi diciamo che abbiamo mixato un po' di gusti e di approcci musicali per fare quest'album che effettivamente questi gusti e questi approcci un po' li identifica, li specchia. Ci sono varie
Certo,
influenze, ecco.
sì. Ecco, ma andiamo un po' indietro, diciamo, nel tempo. Tu con quali dischi sei cresciuto o hai trovato una coscienza compositiva?
Ma guarda, a me da una parte è sempre piaciuto molto il cantautorato italiano, è una cosa a cui sono molto legato e che trovo sia un vero e proprio patrimonio della nostra cultura. E quindi dai vari De André, Guccini, ho amato tantissimo Guccini per un periodo, De Gregori e quant'altro. E poi dall'altra ho sempre amato la musica inglese e americana delle band. Pink Floyd, i Doors, mi piace ancora Roger Waters che ho visto in concerto di recente e trovo che il suo ultimo disco sia molto bello e con delle passioni per alcuni artisti tipo Prince, tipo David Bowie. Ho sempre cercato di ascoltare un po' tutto e poi mi sono fatto le mie playlist.
Benissimo, ecco, insomma, non amami senza dirmelo, da dove inizia? Qual è stata la prima canzone completata?
Allora, guarda, la prima canzone scritta è la prima del disco, cioè Sobrietà Guascona, che arriva addirittura, la scrissi nel 2003, è rimasta nel cassetto per tanto tempo e l'ho ritirata fuori di recente, anche perché appunto avevo trovato questa voce di questa ragazza che mi piaceva moltissimo e che ha avuto la voglia di cantarla, che è appunto Federica Mussinelli. Dopodiché sono nate le altre, la maggior parte sono tutte cresciute nel 2017, per poi essere ultimate nel 2018, senza un ordine preciso, perché poi ho iniziato a mettere giù un po' di testi, un po' di linee musicali e sono andato a mescolare tutto.
Ecco, bene, sì. Rimanendo su questa canzone, Sobrietà Guascona, con appunto Federica Mussinelli e Paolo Pischedda al piano,
Sì.
insomma, sì, tu racconti questo dolore espresso dalla melodia, insomma, la consapevolezza della fine di un amore importante che porterà al rimorso, no? Per non aver fatto quello che avrebbe potuto cambiare le cose quando si era in tempo. Come è venuto fuori questo testo, comunque?
Sì, guarda, è un testo che vuole parlare d'amore e del rapporto dell'amore col tempo e di come il tempo possa essere distruttivo nei confronti dell'amore quando l'amore in realtà tende a vivere in una sua atemporalità totale, per cui in una sorta di suo eterno che non sta né qui né nel domani né nel dopodomani. Per cui ho cercato, più che di raccontare un amore che è finito, ho cercato di raccontare come un amore può sopravvivere nonostante il tempo che lo logora. E diciamo che è un po' poi il tema delle varie canzoni, perché sono tutte canzoni d'amore.
Infatti, poi c'è anche Federica, sì, Ferite di sale con la voce di Sabrina Savino, e lei in questo caso è completamente invaghita, elemosina affetto, esatto. E lui insomma le concede questo affetto parafrasandoti solo come una mano per amarla e con l'altra suonerà il piano. Esatto. come è venuta fuori, come l'hai strutturata così?
Perché ci sono sempre distrazioni, no? nei rapporti amorosi, e a volte anche per farli sopravvivere bisogna lasciarsi distrarre, e, mm-hmm. e qui la distrazione è proprio la musica, per cui la musica porta via le attenzioni che invece l'amante richiede. Ed è una delle canzoni più giocose anche a livello proprio musicale, un approccio molto punk, molto diretto, con anche chitarrone che nel resto del disco ci sono molto relativamente, e gioca letteralmente sui sentimenti.
Ecco, bene. Poi c'è Fuoco Lento, per raccontare l'inganno dell'imbonitore che cerca di stravolgere l'immaginario di un innocente diventando il cattivo di turno, con questo ritmo poi percussivo ossessivo che dà carattere all'ossessione del protagonista.
Sì, tra l'altro è uno dei brani, ci sono tre brani nel disco, uno è proprio questo, che hanno i testi che provengono dal romanzo che avevo fatto un paio di anni fa, che si chiama L'amante di religiosa, ah. E questa ossessività si lega proprio a quel romanzo, che è un romanzo anche quello che parla d'amore, in una maniera appunto molto ossessiva, per certi versi anche morbosa. E qui si riscontra nel vissuto di questo cantato, dove il rapporto tra la persona che ama e l'oggetto del suo amore, diciamo così, subisce la scontatezza che si dà quando un rapporto è duraturo, e per cui se ne fa carico e cerca di rimediare a questo suo atteggiamento che valuta sbagliato, per cui è forse una delle canzoni d'amore più liriche e più classiche, ecco.
Mm-hmm. Sì. Ecco, poi in mezzo al disco insomma c'è questa parte quasi teatrale e in primis fiori d'attrazione con queste sensazioni, no? Raccontate a raffica che spazzano via le convenzioni, e ironicamente insomma ci si prende in giro cercando di regalare dei fiori a lei, anche se ci dirà che siamo il suo cane.
Esatto.
come è venuta fuori?
Sì, anche questa è una delle più ironiche, e a me diverte mescolare diciamo il tragico e l'ironico nello scrivere, perché io stesso tendo a essere molto diciamo così ondivago, mm-hmm. nelle sensazioni e nei modi, e questa appunto è una delle più ironiche, dove si parla di quello che è il rapporto tra un lui e una lei, ma che può essere anche poi invertito nei modi, e dove spesso si inizia portando dei fiori e si finisce per essere trattati come dei cani. Quando poi magari essere trattati come dei cani può essere anche piacevole in un certo modo. Però c'è anche un rapporto in questa canzone tra l'amare e il calore, così come tra il non amare e il freddo, per cui c'è questo ritornello che parla proprio dell'odio per l'inverno e dell'odio per il freddo, riscontrando invece nell'amore quel calore che in qualche modo ci tiene in vita, ci fa divertire.
Ecco, bene. Poi c'è Don't Be Too Sentimental, un ronzio tintinnante creato dal synth, dal piano, in questo flusso di suoni quasi, quasi velmoso, e riaffiorano questi ricordi di quando si andava a scuola, e questi episodi rimangono melodiosi nella testa. Come l'hai composta?
Guarda, questa è quella che dal punto di vista musicale è forse la più così sperimentale, passami questo termine, al limite dell'inascoltabile, lo dico da solo, perché effettivamente non è canonica, però mi sono proprio divertito a usare molti synth e a rovinare il fischiare. Io mi diverto molto a fischiare anche proprio nella vita di tutti i giorni, fischietto quando cammino, e lì ho usato molto il fischiettare, però rielaborandolo e usando questo piano in una maniera totalmente dissonante, con note suonate sempre ripetute, come se fosse un errore il primo colpo di tasto, e invece il cantato va un po' per i fatti suoi, ed è in un clima, diciamo così, come citavi tu, scolaresco, sì. Di ricordi dei banchi di scuola, e di anche bucolico, cioè c'è un approccio alle nuvole, al sole, alla piacevolezza dello stare in giro.
Ecco, benissimo. E poi c'è Oltre il mare, per raccontare il titolo del disco, Non amarmi senza dirmelo, con Sabina la voce e il pianoforte che diventa corposo e dritto. Ecco, sì, non c'è niente di peggio di sapere troppo tardi di essere stati in realtà amati. Come l'hai composta?
Sì, allora, questa canzone è proprio nata contemporaneamente testo-musica, quindi è venuta fuori da sola. E a differenza di quella di prima è invece una delle più classiche, proprio un piano voce con anche una melodia. E peraltro secondo me la voce di Sabrina è perfetta perché rende quel lato struggente del testo. L'idea è proprio quella di dire non rendiamoci conto di amare troppo tardi. E vale, diciamo, a 360 gradi, è forse una di quelle canzoni dove si parla d'amore, ma si parla d'amore non soltanto del compagno per la compagna o della compagna per il compagno, ma in generale, cioè può essere anche l'amore per il papà, per la mamma, quindi il dirsi di volersi bene in tempo, per cui non nascondere, che appunto come dicevi tu poi è il titolo del libro, non nascondersi di volersi bene e di esprimerli, insomma, questi sentimenti, no? I sentimenti vanno urlati.
Ecco, benissimo. E poi c'è Il nostro deserto, che chiude il disco con questo pianoforte cinematografico, Eric Satie, per raccontare uno spazio che si fa sempre più vuoto. Come è venuto fuori?
Sì, è una canzone che è nata dal piano, quindi è proprio nata strimpellando, ed l'ho suonata e l'ho mantenuta, cioè avevo acceso il registratore e mi è venuta fuori questa cosa qua e non l'ho più voluta toccare, cioè ho aggiunto degli arrangiamenti, ma ho voluto mantenere questa linea di piano letteralmente improvvisata, ma che mi piaceva, e poi ho aggiunto gli archi, ho aggiunto un po' di synth, ma è rimasta lì. E c'è questo pezzo, diciamo, di parlato, che è un testo che parla della desertificazione, diciamo così, dei sentimenti e del proprio io, anche qui in un senso positivo oppure nel negativo, nel senso che è l'esfoliazione di tutto, è il piacere di stare nel deserto che potevano avere un po' gli eremiti, no? È quella voglia di togliersi di dosso il superfluo. E c'ha effettivamente un'atmosfera musicale che ha reso poi benissimo Veronica Serafini, che è una regista che adesso mi sta seguendo e sta per ogni canzone dell'album realizzando un videoclip.
Ah, bene!
E l'ultimo che ha fatto è proprio questo, dove è andata a recuperare vecchie immagini di film con scene d'amore e le ha diciamo messe a sync con la musica. Secondo me facendo un lavoro fantastico. Sono video che si possono trovare su YouTube, che si possono trovare sul gruppo, cioè sulla pagina Facebook di Second Elliptic Eye, quindi se qualcuno ha piacere di vederli, sono lì.
Benissimo. Ecco, insomma, il tuo modo di cantare è sobrio, preciso, come anche ubriaco, perché ironico, spavaldo. Sì. Ecco, queste voci femminili danno freschezza, anche melodia anni 60, insomma, dalla canzone italiana, perché, insomma, cantate proprio a cuore aperto. Ti chiedo come hai concepito questo progetto e l'approccio appunto con cui affrontarlo.
Ma io ho avuto un approccio di totale libertà, cioè ho voluto consciamente impormi di non darmi delle regole, cioè di non dirmi voglio fare un disco con canzoni fatte al pianoforte, voglio fare un disco di chitarre, ho detto faccio un disco di canzoni e voglio che ogni canzone viva del suo. E voglio andare dietro alla canzone per quello che secondo me mi può dare, quindi non imponendomi degli arrangiamenti forzati. Il pregio di lavorare, diciamo, in autonomia rispetto al lavoro in una band è che puoi decidere per ogni canzone che strumenti usare, no? Certo. Uno dei limiti forse delle band è che quando sei in 4, in 5 e hai un batterista, hai una tastiera, hai una chitarra, non è che puoi far star zitti gli altri. Quindi tendenzialmente in tutti i brani suonano tutti. In questo caso qua ho potuto veramente fare quello che mi pareva e ho goduto del fare quello che mi pareva.
Benissimo. Allora, dove e come è stato registrato l'album?
Allora, registrazioni totalmente casalinghe, uh-huh, tramite il mio Mac, e con poi un lavoro in studio da Max Lotti, che si è occupato di, diciamo, del raffinamento del prodotto e di tutta la parte di masterizzazione.
E ci sono state delle canzoni che non venivano come le volevi, che ti hanno fatto un po' impazzire?
Guarda, ce n'è una che ho letteralmente cestinato, e che sono stato lì per mettere per un po', ma poi alla fine non mi piaceva e l'ho buttata. E queste 12, no, in realtà impazzire ti direi di no.
Okay.
Bene o male, sono tutte come le... ti ho detto, non avendo delle prerogative, le ho lasciate la loro spontaneità.
Ecco, chi ha curato la copertina del disco?
Allora, la copertina del disco è di Alessandra Burichetti, che è una grafica che a me piace molto. Avevo visto delle copertine che mi aveva mostrato la Rossana Savino di Pitbellula, uh-huh, che mi erano piaciute molto, un po' mi avevano ispirato, mi piaceva molto l'idea di avere la copertina lucida, e quindi poi lei in autonomia ha fatto questo lavoro. L'immagine, diciamo, da cui è partita è una vecchia foto che avevo fatto io alla mia fidanzata e che avevo rielaborato in Photoshop e che poi Alessandra ha ulteriormente rielaborato.
Benissimo. Ecco, dal vivo, con quante varianti presenti queste canzoni?
Ma sai che dal vivo non ho ancora presentato il disco? No. E non so se lo farò, perché...
Peccato!
No, è una cosa che un po' sto, diciamo così, coccolando, cioè sto coccolando l'idea di farlo, ma allo stesso tempo, avendo il ricordo di vari concerti che facevamo all'epoca della band, e ricordandomi la fatica del suonare dal vivo, la mia pigrizia un po' me lo sta impedendo. Però non ti nego che la voglia ce l'ho, e per cui può essere che mi ci metta a lavorare. Però in quel caso andrebbero tutte completamente rifatte, perché cioè, o le suono con il playback, ma mi farebbe orrore, o se no andrebbero veramente rifatte e messe in mano a una band.
Ok, e adesso quante canzoni nuove hai da parte, pronte per il prossimo disco?
Guarda, ne ho quattro per un progetto che ho lì nel cassetto e che ho lasciato un attimo da parte, perché è una cosa che faccio sempre anche con i libri, mi diverto a fare un po' come col vino, cioè lasciarlo via per un po' e
a decantare,
vedere se diventa vino o se diventa aceto, no? Per cui poi capirò tra un po' se sono da buttare o da tenere. E poi ne ho fatto un'altra in una collaborazione con una mia amica che vive in Inghilterra, per un'occasione particolare. Avevamo fatto un convegno su Ahed Tamimi, che è questa ragazza palestinese che era stata in carcere per un po', e avevamo fatto questo incontro in cui così sensibilizzare le persone verso questo problema, e avevo scritto una canzone ad hoc, quindi diciamo quasi su commissione. E quello è un altro progetto su cui mi piacerebbe ritornare.
Bene.
Anche perché sono in inglese e quindi mi diverte anche l'idea di fare un po' di lavori con la lingua inglese.
Perfetto. E allora, per avere il disco, ricapitolando, cosa bisogna fare?
Ma allora, si può andare su Bandcamp, dove c'è una pagina Second Elliptic Eye, oppure semplicemente su Spotify, oppure su YouTube, o su Amazon, lo si può scaricare dappertutto. No. Quindi basta andare dove si vuole, lo si scarica. Su eBay, se uno lo cerca, c'è anche la copia fisica, se uno ama il CD, per cui su eBay lo si può comprare anche fisicamente.
Ecco.
E poi lo do anche fisicamente quando faccio le presentazioni dei libri. Il 26, faccio il 26 a Milano, presenterò un libro che si chiama Passeggeri Oscuri, che parla di serie televisive, e lì oltre al libro, chi vuole può prendere anche il disco.
Ah, benissimo. Perfetto, Paolo, io ti ringrazio, è stato un piacere.
Mio, grazie moltissimo e spero a presto.
Sì, certo, insomma, continuo così perché il disco mi è piaciuto tantissimo.
Questo mi fa super piacere.